coraggio,
conforto,
contemplazione. Orizzonti Cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.
La nostra meditazione oggi prende spunto dai versetti 28-32 del capitolo 21 del Vangelo di Matteo. Sulla mia scrivania ho sempre la foto del mio papà. La porto con me nei vari traslochi. E una delle prime cose che faccio quando arrivo in una nuova casa è sistemare questa foto. È il segno che sono a casa. E proprio negli ultimi giorni della vita del mio papà ho realizzato la bellezza e la profondità di quella relazione. Il nostro rapporto ha raggiunto la pienezza proprio nei suoi ultimi respiri e nella delicatezza che perfino in quel momento è stato capace di avere verso di me, come ultimo sforzo, come una conferma del suo bene. Quell'affetto è diventato per me uno dei pilastri su cui costruire la mia casa. Penso che nella relazione con il Padre, per ciascuno di noi, ci siano le cose fondamentali della vita. Forse non a caso la mitologia, come la psicoanalisi, ha ripreso spesso l'immagine del padre, caricandola di significati importanti. Edipo, lo sappiamo, è colui che non riconosce il padre, lo sente come ostacolo. Il padre è il vecchio re che impedisce al figlio sconosciuto di diventare signore della sua vita. Edipo ha bisogno di uccidere quell'uomo, non riconosciuto più come padre, per impossessarsi nuovamente della sua vita. Intere generazioni sono cresciute con il desiderio inconscio, e a volte neppure così inconscio quando si trasformava in terrorismo brigatista, di uccidere il vecchio padre di cui non riconoscevano più l'autorità, un padre sentito come uno che succhia la vita. Per anni le persone sono andate in analisi per destrutturarsi, per liberarsi da quegli schemi rigidi e formali imposti dall'autorità genitoriale. Sono persone che fondamentalmente non riescono a dare a se stesse il permesso di vivere, spesso piene di sensi di colpa o di rabbia repressa. Poi guardiamo i ventenni di oggi e ci rendiamo conto che il complesso di Edipo è stato ormai archiviato. I giovani vanno in analisi, al contrario, per essere strutturati. Sono dispersi, senza riferimento, senza regola, perché il padre è assente, se n'è andato, anche quando è rimasto in casa. E loro lo stanno ancora cercando. Come Massimo Recalcati ci ha insegnato, questo non è più il tempo di Edipo, ma di Telemaco, il figlio che guarda l'orizzonte, sperando che prima o poi il padre Ulisse torni dal suo viaggio. Il povero Telemaco è rimasto a casa, da solo, a difendere la madre Penelope dall'assalto volgare dei proci, cioè a difendere il suo ideale di donna dall'assalto della violenza maschile. È facile immaginare la fatica del figlio Telemaco a interiorizzare un modello virtuoso di maschio. E i padri di oggi, un po' come Ulisse, ma forse con meno fortuna e per motivi meno nobili, si trovano a vagare attraverso terre straniere affascinanti, catturati da Circe e Calipso, ammaliati dal canto delle sirene, ma non sempre geniali al punto da farsi legare al palo della nave. E a differenza di Ulisse, molte volte i padri di oggi non tornano più. A me sembra che uno dei motivi della crisi, anche economica, di oggi sia nella mancata alleanza tra padri e figli nella difesa di quel bene comune che è Itaca. I padri di oggi, che spesso sono ormai nonni, lasciano i figli sospesi nell'attesa. Telemaco, nell'attesa del padre, non sa bene chi è e che cosa deve fare. È orfano o re? Vittima o guerriero? Ecco, i padri e i nonni oggi ci hanno lasciato in questa incertezza. Continuano ad essere re, ma non sono più interessati al futuro di Itaca. Il futuro è in questa alleanza, non nella rottamazione. La parabola del Vangelo ci presenta due tipi di figli. Il primo figlio, quello che dice no, ma poi compie la volontà del padre, è un figlio che sta cercando l'identità, che sta cercando di distinguersi dal padre, non per ucciderlo, ma per trovare la modalità che gli è più propria. Alla fine va a lavorare nella vigna, non per obbedienza formale al padre, ma perché ha trovato una comunione tra il suo desiderio e quello del padre. Si è costituita un'alleanza sana. Il secondo figlio esprime un'obbedienza formale. Almeno esternamente è adattato alla volontà del genitore, dell'istituzione, del potere, ma dentro sente tutta la rabbia e il rifiuto per una vita che non sente come propria, ma come scritta da altri. Entrambi i figli sono in me. Sono i momenti in cui mi sento stanco, sfiduciato. Sono i momenti in cui dico sì solo per paura o per abitudine, ma sono anche i momenti del ripensamento, della conversione. Su Dio proiettiamo certamente tutto questo. Possiamo sentire il Signore come uno a cui obbedire comunque, uno al quale non si può dire no, un'autorità che non può essere messa in discussione. Ma dentro, a volte, serpeggiano anche la rabbia e il dissenso. Oppure possiamo sentire Dio come colui che ha un desiderio di bene per me, ma un desiderio che non sempre capisco. Per andare a lavorare nella vigna da figli liberi e contenti, c'è un cammino da fare, un cammino che a volte comincia con un no autentico, vero. È un cammino che non esclude i propri desideri e la propria stanchezza. La vera relazione con Dio non è un sì formale, ma è un entrare piano piano nel significato di quell'invito del Padre per me oggi. Se all'inizio non c'è o non c'è stato un no, probabilmente vuol dire che non ci stiamo veramente con la nostra personalità in questa relazione con il Padre. Forse ci stiamo come servi o come codardi, ma certamente non come figli. E allora per leggerci dentro possiamo chiederci: quale immagine di padre abita in me? E ancora, sono una persona compiacente o so dire anche dei no?
Leggersi dentro con il Vangelo di Matteo. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Proposte al microfono da Monia Parente.